Palazzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
La gente partì presto e i due uomini rimasero un'altra volta soli nella tristezza del luogo deserto. La nebbia si diradava, apparivano profili di boschi neri sull'azzurro pallido dell'orizzonte. Poi tutto fu sereno, come se mani invisibili tirassero di qua e di là i veli del maltempo, e un grande arcobaleno di 7 vivi colori e un altro più piccolo e più scialbo si incurvarono sul paesaggio. La primavera nuorese sorrise allora al povero Efis, seduto sulla porta della chiesetta. Grandi ranuncoli gialli, umidi come di rugiada, brillarono nei prati argentei, e le prime stelle apparse al cadere della sera sorrisero ai fiori. Il cielo e la terra parevano due specchi che si riflettessero. Un usignuolo cantò sull'albero solitario, ancora soffuso di fumo. Tutta la frescura della sera, tutta l'armonia delle lontananze serene, e il sorriso delle stelle ai fiori, e il sorriso dei fiori alle stelle, e la letizia fiera dei bei giovani pastori, e la passione chiusa delle donne dai corsetti rossi, e tutta la malinconia dei poveri che vivono aspettando l'avanzo della mensa dei ricchi, e i dolori lontani, e le speranze di là, e il passato, la patria perduta, l'amore, il delitto, il rimorso, la preghiera, il cantico del pellegrino che va e va e non sa dove passerà la notte, ma si sente guidato da Dio, e la solitudine verde del poderetto laggiù, la voce del fiume, degli ontani laggiù, l'odore delle euforbie, il riso e il pianto di Grigenda, il riso e il pianto di Noemi, il riso e il pianto di lui, Efis, il riso e il pianto di tutto il mondo, tremavano e vibravano nelle note dell'usignuolo sopra l'albero solitario che pareva più alto dei monti, con la cima rasente al cielo e la punta dell'ultima foglia ficcata dentro una stella. Ed Efis ricominciò a piangere. Non sapeva perché, ma piangeva. Gli pareva di essere solo nel mondo, con l'usignuolo per compagno. Sentiva ancora le monete dei giovani nuoresi percuotergli il petto, e trasaliva tutto come se lo lapidassero. Ma era un brivido di gioia, era la voluttà del martirio. Il compagno, con le spalle appoggiate alla porta chiusa e le mani intorno alle ginocchia, dormiva e russava. Andarono a Fonni per la festa dei Santi Martiri. Camminavano sempre a piccole tappe, fermandosi negli ovili dove il cieco riusciva a farsi ascoltare dai pastori. E pareva riconoscerli all'odore, diceva lui, raccontando gli episodi più commoventi del Vecchio Testamento ai più semplici, ai timorati di Dio, e quelli che male interpretati avevano un sapore di scandalo ai giovani e ai libertini. Questa condotta del compagno addolorava Efis. A volte se ne sentiva tanto nauseato che si proponeva di abbandonarlo, ma ripensandoci gli sembrava che la sua penitenza fosse più completa così, e diceva a se stesso: «È come che conduca un malato, un lebbroso. Dio terrà più in conto la mia opera di misericordia». Per strada raggiunsero altri mendicanti che si recavano alla festa. Tutti salutarono il cieco come una vecchia conoscenza, ma guardarono Efis con occhi diffidenti. «Tu sei forte e potente ancora», gli disse un giovane sciancato. «Come va che chiedi l'elemosina?» «Ho un male segreto che mi consuma e mi impedisce di lavorare», rispose Efis, ma ebbe vergogna della sua bugia. «Dio comanda di lavorare finché si può. Potessi lavorare io. Oh, come sono felici quelli che possono lavorare!» Efis pensava a Giacinto, divenuto allegro e buono dopo che aveva trovato da lavorare, e si domandava con rammarico se non aveva ancora una volta errato, abbandonando le sue povere padrone. Così andava, andava, ma non trovava pace, e il suo pensiero era sempre laggiù, fra le canne e gli ontani del poderetto. Specialmente alla sera, se un usignolo cantava, la nostalgia lo struggeva. «Che penserà Don Predu che mi aspetta con la risposta di Noemi? Ma Dio provvederà, e provvederà bene, adesso che io col mio peccato mortale e con la mia scomunica sono lontano da loro». E andava, andava in fila coi mendicanti, su, su, attraverso la valle verde di Mamoiada, su, su verso Fonni, per i sentieri sopra i quali nella sera nuvolosa i monti del Gennargentu incombevano con forme fantastiche di muraglie, di castelli, di tombe ciclopiche, di città argente e di boschi azzurri coperti di nebbia. Ma gli sembrava che il suo corpo fosse come un sacco vuoto, sbattuto dal vento, lacero, sporco, buono solo da buttarsi fra i cenci. E i suoi compagni non erano di più di lui. Camminavano, camminavano, non sapevano dove, non sapevano perché. I luoghi di spasso ove andavano erano per loro indifferenti, non più lieti né tristi delle solitudini ove facevano tappa per riposarsi o per mangiare. Eppure litigavano fra loro, urlavano parole oscene, parlavano male di Dio, si invidiavano. Avevano tutte le passioni degli uomini fortunati. Efis, stanco morto con la febbre fin dentro le ossa, non tentava di convertirli, e neppure sentiva pietà di loro, ma gli pareva di camminare in sogno, portato via da una compagnia di fantasmi, come tante volte laggiù nelle notti del poderetto. Era già morto ed errava ancora per il mondo, scacciato dai regni di là. A Fonni, dove i mendicanti si collocarono nel cortiletto intorno alla basilica piena di gente di lontani paesi, egli cominciò a provare un nuovo tormento. Aveva paura di essere riconosciuto e tentava di nascondersi dietro il suo compagno. Accanto a loro stavano altri due mendicanti, un vecchio cieco e un giovane che prima d'arrivare si era punto il petto sotto la mammella destra, sfregandovi su il latte di un'erba velenosa per formarvi un gonfiore che esponeva alla folla come un tumore maligno. Efis provava rabbia per quest'inganno e quando le monete cadevano nel cappello del suo compagno arrossiva sembrandogli di ingannare anche lui i pietosi. E le monete cadevano, cadevano. Egli non aveva mai immaginato che ci fossero tanti pietosi al mondo. Le donne soprattutto erano generose e un'ombra dolce velava i loro occhi ogni volta che il falso tumore del mendicante giovane appariva gonfio e scuro come un fico tra le pieghe della camicia slacciata. Quasi tutte si fermavano col viso reclinato interrogando. Alcune erano alte, sottili, fasciate di orbace coi grembiali ricamati di geroglifici gialli e verdi e i cappucci di scarlatto e pareva venissero di lontano, dall'antico Egitto. Altre avevano i fianchi potenti, il viso largo con due pomi maturati per guance, la bocca carnosa, ardente e umida come l'orlo di un vaso di miele. Efis rispondeva a occhi bassi alle loro domande e raccoglieva con tristezza l'elemosina. Ma anche alcuni uomini si fermarono intorno al vecchio cieco e al falso infermo, e uno si curvò per guardar bene il tumore. «Sì, così Dio mi assista», disse. «Era proprio così, ed è campato solo un anno». «Un anno solo», gridò un altro. «Ah, non mi basterebbe neanche per condurre a termine tre delle mille cose che penso. Su, prendi». E gettò all'infermo una moneta d'argento. Allora fu una gara a chi più offriva al condannato a morir presto. Le monete piovevano sulla sua bisaccia tanto che il compagno di Efis diventò livido e la sua voce tremò per l'invidia. A mezzogiorno rifiutò da mangiare, poi tacque e parve meditare qualche cosa di fosco. Infatti, quando la folla si radunò nuovamente nel cortile e le donne passando si frugavano in tasca per dare l'elemosina al finto malato, egli cominciò a gridare: «Ma guardatelo bene, è più sano di voi, se è punto con un ago avvelenato». Allora qualcuno si curvò a guardare meglio il falso tumore, e il mendicante, pallido, immobile, non reagì, non parlò. Ma il vecchio cieco suo compagno si alzò a un tratto, alto, tentennante come un fusto d'albero scosso dal vento. Mosse qualche passo e s'abbatté su Istène, battendogli i pugni sulla testa come due martelli. Dapprima Istène chinò la testa fin quasi a mettersela fra le ginocchia. Poi si sollevò, afferrò le gambe del suo assalitore e lo scosse tutto, e non riuscendo ad abbatterlo gli morsicò un ginocchio. Non parlavano, il loro silenzio rendeva la scena più tragica. Dopo un momento però un grappolo di gente fu sopra di loro e gli strilli delle donne si unirono alle risate degli uomini. «Io però vorrei sapere come ha fatto a vederlo, ma se non è cieco, malanno li colga tutti, fingono dal primo all'ultimo. E io gli ho dato 3 volte 9 reali, come te l'hai fatto il tumore? Dimmelo, ti do altri 9 reali, che così me lo faccio anch'io per non andare al servizio militare. Guarda che vengono i soldati, state zitti, roba da niente». La gente si divise per lasciar passare i carabinieri. Alti, col pennacchio rosso e azzurro svolazzante come un uccello fantastico, stettero sopra i due mendicanti raggomitolati per terra. Il vecchio tremava di rabbia ma non apriva bocca. L'altro aveva ripreso la sua posizione e disse con voce triste che non sapeva nulla, che non si era mosso, che aveva sentito un uomo piombargli addosso come un muro che crolla. Li fecero alzare, li portarono via. La folla andò loro dietro come in processione. Efis seguiva anche lui, ma le gambe gli tremavano. Un velo gli copriva gli occhi. «Adesso arrestano anche me e vengono a sapere chi sono e vengono a sapere tutto e mi condannano». Ma nessuno badava a lui e dopo che i due ciechi furono dentro in caserma, la gente se ne andò ed egli rimase solo, a distanza, seduto su una pietra ad aspettare. Aveva paura, ma per nulla al mondo avrebbe abbandonato il cieco. Rimase lì 1 ora, 2, 3. Il luogo era silenzioso. La gente era giù alla festa e il villaggio in quell'angolo pareva disabitato. Il sole batteva sui tetti di schegge delle casette basse e umili come capanne. Il vento del pomeriggio portava un odore di erbe aromatiche e qualche grido, qualche suono lontano. Quella pace aumentava il turbamento di Efis. Per la prima volta gli appariva chiaro, come la roccia là sui monti, attraverso l'aria diafana, l'errore della sua penitenza. No, non era questo che gli aveva sognato. E le sue povere padrone che pativano laggiù, sole e abbandonate. Per la prima volta pensò di tornare, di finire i suoi giorni ai loro piedi come un cane fedele. Tornare, condannarsi anche l'anima, ma non farle soffrire. Questa era la vera penitenza. ma non poteva abbandonare il compagno. Ed ecco che la porta della caserma si apre e i due ciechi ne escono tenendosi per mano come fratelli. Efis andò al loro incontro, prese per mano il suo compagno. Così in fila tornarono al cortile della basilica e vi fecero il giro cercando il falso malato. La gente ballava e suonava, il tramonto tingeva di rosa il campanile, i tetti, gli alberi intorno. Dalla chiesa usciva un salmodiare di laudi che accompagnava il motivo della danza e un profumo d'incenso che si mescolava all'odore degli orti. Ma per quanto lo cercassero, il finto malato non si trovò nel cortile, né in chiesa, e neppure nelle strade attorno. Qualcuno disse che era scappato per paura dei carabinieri. Così Efis rimase con tutti e due i ciechi. Se li tirò addietro per molto tempo. Di festa in festa camminavano, o soli o in fila con altri mendicanti, come condannati diretti a un luogo di pena irraggiungibile. Le feste si rassomigliavano. Le principali erano di primavera e di autunno e si svolgevano attorno alle chiesette campestri solitarie, sui monti, sugli altipiani, sull'orlo delle valli. Allora, nel luogo tutto l'anno deserto, nei campi incolti e selvaggi, era come un'improvvisa fioritura, un irrompere di vita e di gioia. I colori vivi dei costumi paesani, il rosso di scarlatto, il giallo delle bende, il cremis ardente dei grembiali, brillavano come macchie di fiori tra il verde dei lentischi e l'avorio delle stoppie. E dappertutto si beveva, si cantava, si ballava, si rissava. Efis, vestito anche lui come gli altri mendicanti, si portava dietro i due ciechi e gli sembrava fossero il suo destino stesso, il suo delitto e il suo castigo. Non li amava, ma li sopportava con infinita pazienza. Anch'essi non lo amavano, ma erano gelosi l'uno dell'altro per le attenzioni di lui e litigavano continuamente. In agosto e settembre fu un andare continuo, un correre affannoso. Dapprima salirono sul monte Ortobene per la festa del Redentore. Era d'agosto. La luna grande rossa sorgeva dal mare e illuminava i boschi. Di lassù, sì, Efis vedeva il suo monte lontano e passò la notte a pregare sotto la croce nera che pareva unisse il cielo azzurro alla terra grigia. All'alba si udì un salmodiare lontano. Una processione salì dalla valle e in un attimo le rocce si coprirono di bianco e di rosso. I cespugli fiorirono di volti di fanciulli ridenti e sotto gli elci i vecchi pastori si inginocchiarono come druidi convertiti. Sopra l'altare, tagliato sulla viva pietra, il calice scintillò al sole e il Redentore parve indugiare prima di spiccare il volo dalla roccia, piantando la croce fra la terra grigia e il cielo azzurro. Si udì qualcuno piangere forte. Era un mendicante fra due ciechi, dietro un cespuglio. Era Efis. In settembre salirono sul monte Gonare. Il tempo era di nuovo brutto, sconvolto da violenti temporali. Rivoli d'acqua torbida solcavano le chine sotto i boschi contorti dal vento e tutto il monte sussultava per il rombo dei tuoni. Ma i fedeli accorrevano ugualmente. Salivano da tutti i sentieri tortuosi, da tutte le strade serpeggianti, affluendo alla chiesetta come il sangue che dalle vene va su al cuore. Da una nicchia di pietre ove s'era rifugiato coi compagni, Efis vedeva le figure passare fra la nebbia come sopra le nuvole, e la storia del diluvio universale che il cieco giovane raccontava gli sembrava la loro storia. Ecco, alcuni patriarchi s'erano salvati e si rifugiavano sul monte. Venivano su con le loro donne e i loro figli ed erano tristi e lieti in pari tempo perché avevano tutto perduto e tutto salvato. Le donne specialmente guardavano dall'alto dei cavalli, dalla cornice dei loro scialli, coi grandi occhi smarriti eppure a tratti scintillanti di gioia. Qualche cosa le spaventava, qualche cosa le rallegrava, forse il loro stesso spavento. E gridi lontani risuonavano fra la nebbia come nitriti di cavalli selvaggi in corsa col vento. Efis aveva sempre paura di essere riconosciuto, sebbene vestito da borghese e con la barba grigia, ispida come una mezza maschera fatta di pelo d'asino. Guardava le figure che passavano sul sentiero davanti a lui, se qualcuna gli era nota, e infatti d'improvviso si piegò, chiudendo gli occhi come i bambini quando vogliono nascondersi. Un uomo un po' abbandonato sopra un cavallo nero saliva lentamente, tutto ricoperto da un gabbano d'orbace foderato di scarlatto. Il vento sollevava le falde di questa specie di mantello spagnolo e lasciava vedere la bisaccia ricamata e le grosse gambe del cavaliere con gli sproni lucidi come d'argento. Il cappuccio ombreggiava un viso bonario e sarcastico che si volse ai mendicanti e sogghignò lievemente mentre la mano gettava alcune monete. Efis riaprì gli occhi e piano piano si sollevò. «Sai chi è quello?» disse al cieco giovane. «È il mio padrone». Cessata la pioggia, i tre compagni ripresero a salire, silenziosi, curvi, come cercando qualche cosa smarrita nel sentiero. Le nuvole correvano sopra le rocce e le macchie e gli alberi si contorcevano al vento, folli dal desiderio di staccarsi dalla terra e seguirle. Il tuono rombava ancora, tutto era grande di agitazione, di angoscia, ed Efis si sentiva preso dal turbine come una foglia secca. Presero posto accanto ad una delle croci che segnano il sentiero. Il vento passava impetuoso, ma sul tardi il sole apparve fra le nubi squarciandole e respingendole fino all'orizzonte, e tutto brillò attorno ai monti e alle valli ove la nebbia si raccolse in laghi argentei luminosi.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.